Josh Grider, and you're listening to Country Nation.
Yeah, we're one big country nation, that's right. Buonasera, buonasera cari amici, bentornati qui a Country Nation, Radio Popolare Verona, per questa nuova puntata, l'ultima di questa stagione dedicata ai songwriter. Abbiamo dedicato più o meno una volta al mese in questa seconda stagione di Country Nation una puntata a ogni songwriter di quelli che hanno fatto un po' la storia della country music, perché l'abbiamo detto tante volte, loro sono la vera anima di quello che noi poi ascoltiamo sia nelle nostre puntate di Country Nation sia nelle vostre case. E questa sera, per concludere in bellezza, abbiamo deciso di parlare di una coppia di songwriter, la coppia forse più prolifica e più importante della country music. Ciao Ale, buonasera.
Ciao Betty, ben ritrovati gli ascoltatori di Country Nation. Siamo molto soddisfatti di come è andata questa serie dei songwriters, perché in effetti l'avevamo programmata fino a un certo punto, l'abbiamo iniziata navigando un po' a vista e poi cammin facendo siamo riusciti a mettere in fila una serie di puntate che hanno raccontato di fatto un po' tutte le varietà di quella che può essere la figura del songwriter. Alcuni professionisti che nella loro carriera sono stati praticamente solo songwriters, alcuni che hanno tentato fortuna prima come interpreti e poi hanno trovato più gratificazione nel lavoro solo come autori, altri che viceversa invece, come Chris Stapleton, hanno lavorato a lungo praticamente solo con songwriters e poi dopo a un certo punto si sono messi in gioco anche con interpreti, nel caso di Stapleton con Nome Fortuna. Abbiamo raccontato il caso di Matt Tracy e Berg, songwriter donna che ha scritto praticamente solo per donne, abbiamo raccontato tutta una casistica, no? Abbiamo raccontato questo mondo vario, abbiamo raccontato il caso di Dean Dillon che ha scritto più di 50 pezzi tutti per George Strait. Stasera concludiamo parlando di questa coppia, che poi è una coppia di songwriter composta, lo diciamo subito, da Paul Overstreet e Don Schlitz, che non hanno lavorato insieme per una vita, sono stati una coppia in realtà per pochi anni, per la seconda metà degli anni 80.
Però diciamo che questi anni sono stati sufficienti.
In quegli anni lì hanno fatto dei miracoli, veramente. Quindi è un caso ancora più interessante, perché un pezzo di strada relativamente breve fatto insieme è diventato un pezzo di storia della country music.
Bene, allora ascolta, io direi di iniziare per raccontare un po' la storia di Don Schlitz e Paul Overstreet. Dobbiamo però partire anche da spiegare chi sono Don Schlitz e Paul Overstreet.
Sì. Allora, anche perché non sono fratelli gemelli, quindi
no,
le loro vite nascono separate.
Nascono separate e anche hanno lavorato da soli, non solo in coppia. Perciò iniziamo subito a farvi sentire qualcosa di Paul Overstreet, scritto da Paul Overstreet, e quando rientriamo vi raccontiamo un po' chi è Paul Overstreet e come ha fatto a finire anche tra i nomi più importanti tra i songwriters americani.
E allora, come madrina che apre questa puntata di Country Nation, abbiamo una grande signora della Country Nation.
La grande signora, forse una delle più grandi, tra quelli ancora in attività sicuramente una delle più grandi.
Poi una puntata dedicata a due songwriter che hanno insegnato soprattutto la storia della country music negli anni 80, è perfetto aprirla con un brano di Reba McEntire.
Assolutamente, allora partiamo subito con Reba McEntire, One Promise Too Late. We could have shared our lives together.
promise too late.
Insomma, anche la signora della country music Reba McEntire ha avuto la fortuna di cantare una canzone scritta da Paul Overstreet.
Un altro pezzo del 1987 che è un po' l'anno che sta al centro di tutta questa storia che vi raccontiamo stasera. Era il terzo singolo dell'album What Am I Gonna Do About You di Reba ed è stato il suo ottavo numero uno nelle classifiche country come artista solista. È stata al numero uno in classifica per una settimana e ha passato 14 settimane nella top 10. Quindi è un grande successo, ma cominciamo, Betty, a raccontare chi è Paul Overstreet, da dove salta fuori.
Beh, intanto iniziamo con dire che la vita e la carriera di Paul Overstreet rispetto a quella di Don Schlitz è molto diversa, assolutamente, lo scoprirete poi andando avanti con la puntata. Ma Ale, chi è Paul Overstreet?
Paul Overstreet è un autore che come molti suoi colleghi, ricordiamo che altri casi che abbiamo raccontato sono simili, negli anni 70 ci ha provato e ci è anche un po' riuscito, insomma, a fare della sua vita una vita di arte nella country music, cantando e suonando. Cioè lui non aveva all'inizio come progetto, diciamo, quello di essere solo un songwriter, di fare le canzoni per gli altri. Lui all'inizio si è molto impegnato a cantare, suonare, fare dischi suoi, con anche dei discreti successi. Naturalmente non è arrivato al numero uno nelle classifiche, non è arrivato neanche nei primi 10, però ha piazzato dei pezzi in classifica, è stato un vero professionista, ha inciso diversi album, ha fatto una discreta, anche se relativamente modesta, carriera come cantante. Poi vi faremo sentire anche un pezzo cantato da lui, dei suoi, con la sua voce. Poi però il successo come autore, dando le canzoni da cantare ad altri, è stato così più dirompente di quello che aveva come interprete da dirottarlo sul songwriting. Ma lui ha una prima parte di vita artistica negli anni 70, che è un cantante come tanti altri.
Allora, noi come canzoni scritte solo da lui o comunque in coppia con altri che non siano Don Schlitz, ce ne sono anche di importanti, ma quando sentirete quelle che ha scritto in coppia con Don Schlitz direte:
quelle sono delle bombe proprio.
Questo sì, è veramente uno che carriera, che anzi forse la villa con piscina se l'è pagata proprio con le royalty di quelle canzoni.
Potremmo dire che la carriera di Paul Overstreet la potremmo spezzare in tre segmenti, in tre tratti, no? La prima parte è quella anni 70 e primissimi anni 80, nella quale lui appunto si dedica più che altro a incidere i suoi dischi, cantando lui, mettendoci lui la faccia, eccetera. Poi c'è l'incontro con Don Schlitz e c'è questa seconda metà degli anni 80 in cui a quattro mani scrivono questi successi mega galattici che gli cambiano la vita alla grandissima.
E poi c'è il decennio che è appena passato.
E negli anni 90, altro periodo importante per la country music, insomma.
Anni 90, anche primi 2000. Lui
sì, come autore, con altri, più che da solo direi, con altri colleghi, non più con Schlitz, ha scritto dei successi anche per...
Ascolta, facciamo un salto avanti nel tempo, nel 2004 passiamo adesso, e andiamo a sentire una canzone che Paul Overstreet ha scritto per Blake Shelton.
Blake Shelton, che era giovane ancora.
Era giovanissimo, sì, infatti se guardate la copertina del singolo.
C'aveva ancora quei riccioli lunghi.
C'aveva i capelli riccioli bruttissimi. Adesso è diventato un gran figo, ma all'epoca veramente era inguardabile, poverino.
Doveva trovare il suo look giusto.
Sì, assolutamente. Comunque, questa canzone, che si chiama Sun Beach, era il secondo singolo estratto dal suo album del 2004, appunto, Blake Shelton's Barn and Grill.
Attenzione, il titolo... No, perché scusa Betty, fermiamoci un attimo, perché tu c'hai con l'inglese una dimestichezza particolare e te la lisci così, però è carino che solo Blake Shelton poteva fare un album, perché di solito si vede scritto Bar and Grill, no? Cioè bar e dove fanno la carne alla griglia,
sì,
no?
Sì, il ristorante, insomma.
Brasserino, anche. Invece lui era barn, cioè il fienile, no? Dove si facevano le prime feste danzanti di country music un secolo fa.
Ma lo sai che lui è un po' così,
no,
eh?
È uno scherzoso, ma infatti questa canzone è scherzosa. Anche già nel titolo,
è scherzosa, sì, Sun Beach, cioè qualche spiaggia, ma anche...
Scritto diverso sarebbe qualche...
Qualcos'altro.
Chi conosce un po' l'inglese sa che beach è un insulto, diciamo, di genere femminile, riferito al mestiere più antico del mondo.
Perché in questo caso però si usa anche per imprecare quando succede qualcosa che non ti va bene, come per esempio in questa canzone, sì. Perché la canzone è molto divertente, racconta vari, diciamo... varie cose che possono accadere a una persona quando veramente gli va tutto storto.
Un po' come It Happens degli Sugarland.
Assolutamente,
no?
Sì. E
questo rimane bloccato nel traffico, no?
Rimane bloccato nel traffico, c'è uno che gli fa il dito perché non gli va bene, insomma,
perde un appuntamento dal dentista.
Poi dopo arriva al parcheggio, cioè sta aspettando che si liberi un parcheggio, tanto uno gli arriva nel sedere con la macchina, poi arriva dal dentista.
Quelle giornate storte.
Giornate proprio stortissime. E nel ritornello lui dice: "Sun Beach, da qualche parte ci sarà pure una spiaggia che mi aspetta con un margarita in mano invece di essere qui a sopportare queste tragedie."
E qui ormai arriva l'estate, quindi insomma ci sentiamo tutti un po' così stasera, va.
E allora ascoltiamoci questo pezzo molto divertente di Blake Shelton, Sun Beach.
Driving down the interstate, running 30 minutes late, singing Margaritaville and minding my own. Some foreign car driving dude with a road rage attitude pulled up beside me talking on his cell phone. He started yelling at me like I did something wrong. He flipped me the bird and then he was gone. Some beach, somewhere, there's a big umbrella casting shade over an empty chair. Palm trees are growing and warm breezes blowing. I picture myself right there on some beach somewhere. I circled the parking lot trying to find a spot just big enough I could park my old truck. A man with a big cigar was getting into his car. I stopped and I waited for him to back up. But from out of nowhere a Mercedes-Benz came cruising up and whipped right in. Some beach, somewhere, there's nowhere to go and you got all day. There's cold margaritas and hot senoritas smiling with long dark hair on some beach somewhere. Well, I sat in that waiting room, it seemed like all afternoon. The nurse finally said, "Doc's ready for you. You're not gonna feel a thing. We'll give you some Novocaine. That tooth will be fine in a minute or two." And he stuck that needle down deep in my gum, and he started drilling before I was numb. Some beach, somewhere, there's a beautiful sunset burning up the atmosphere. Dancing and lovers romancing the salty evening air on some beach somewhere. On some beach somewhere.
Some beach somewhere, da qualche parte questa spiaggia deve pure esserci. Ma però dai, siamo ormai arrivati quasi alla fine della stagione di Country Nation, ci stiamo avvicinando all'estate.
È stagione. Tra l'altro anche questa canzone, Fall Over, non l'ha scritta da solo.
No, assolutamente.
L'ha scritta anche con un signor collega.
Con un po' di meno che Rory Fick.
Quindi la metà, quello che anzi purtroppo tristemente ha recentemente smesso di essere la metà di Joey and Rory, perché ha purtroppo perso a causa di un cancro sua moglie, ha anche molto condiviso questo dramma personale sui media e anche in modo, devo dire, coraggioso e positivo. Tutto il mondo della country music gli è stato molto vicino, molto attorno, devo dire. E lui anni addietro si era dilettato anche a scrivere questo pezzo con Paul Overstreet, che è stato un pezzo un po' del giovane, era del terzo album
del giovane Blake Shelton. Sì.
Ma abbiamo anche un altro pezzo di un altro pezzo grosso dei primi anni.
Pezzo grosso 2000. Dei primi anni 2000, pezzo grosso del country attuale in realtà, perché è sempre una delle grandi superstar della country music.
Assolutamente sì.
E cioè Kenny Chesney. Perché per Kenny Chesney anche Paul Overstreet ha scritto un pezzo anche tra l'altro di quelli abbastanza conosciuti.
Sì, curiosamente abbiamo appena fatto sentire un pezzo di Blake Shelton che in qualche modo era un pezzo da spiaggia, invece adesso stranamente passando a Kenny
uno
Chesney,
dei pochi di Kenny Chesney
uno dei pochi che non parlano della spiaggia, dei Caraibi, di queste cose. Uno dei pochi pezzi in cui bisogna portare le scarpe, diciamo, le canzoni di Kenny Chesney,
anzi forse anche gli stivali da lavoro
per una volta. Sì, giusto, verissimo, perché il tema è il trattore.
Allora dai, ascoltiamoci Kenny Chesney con She Thinks My Tractor Is Sexy.
Plowing these fields in the hot summer sun, over by the gate, Lordy, here she comes with a basket full of chicken and a big cold jug of sweet tea. I make a little room and she climbs on up, open up a throttle and stir a little dust. Just look at her face, she ain't a fool of me. She thinks my tractor's sexy, it really turns her on. She's always staring at me while I'm chugging along. We ride back and forth till we run out of light. Take it to the barn, put it up for the night. Climb up in the loft, sit and talk with the radio on. She says she's got a dream and I ask what it is. She wants a little farm and a yard full of kids. And one more teeny weeny ride before I take her home. She thinks my tractor's sexy, it really turns her on. She's always staring at me while I'm chugging along. My tractor's sexy, it really turns her on. She's always staring at me while I'm chugging along. She likes the way it's pulling while we're tilling up her land. She's even kind of crazy about my farmer's tan. She's the only one who really understands what gets me. My tractor's sexy. She thinks my tractor's sexy. She thinks my tractor's sexy.
adesso cercate un altro genere musicale, a parte la country music, dove in una canzone si parla di una donna che pensa che un trattore sia sexy.
Non solo, ma questa canzone qui, sempre a proposito di collaborazioni di songwriting, nemmeno questa Paul Overstreet l'ha scritta da solo, ma l'ha scritta, una canzone vecchia, questa è una canzone del 1999.
Mi fa ridere pensare una cosa del 99
vabbè,
che sia vecchia.
Lo so, no, lasciamo stare. L'ha scritta in coppia con Jim Collins, che è colui che ha scritto anche la canzone Big Green Tractor per Jason Aldean, quindi evidentemente sto signore c'ha proprio la fissa dei trattori, come certi bambini piccoli.
Può essere. Canzone è uscita nel 99, dicevamo, come terzo singolo estratto dal disco Everywhere We Go di Kenny Chesney. Era il sesto album della carriera di Kenny Chesney, primo però della sua carriera a diventare due volte platino, quindi a vendere 2 milioni di copie negli Stati Uniti. Il singolo She Thinks My Tractor Sexy non è arrivato al primo posto in classifica, come invece hanno fatto i primi due singoli estratti da quel disco, ma è arrivato alla posizione numero 11 della classifica country, che comunque, insomma, non è pizza e fichi.
Assolutamente no. Mi dicevi, Betty, che tu avevi scoperto che di questa canzone era uscita poi anche una parodia. Un po'
è uscita poi una parodia, sì, l'anno successivo, praticamente, un certo Cletus T. Judd ha fatto la parodia della canzone intitolandola però My Cellmate Thinks I'm Sexy, cioè il mio compagno di cella pensa che io sia sexy.
E ma c'è un motivo, attenzione.
C'è un motivo, sì. Allora, intanto la canzone era nell'album del 2000 intitolato Just Another Day in Parodies, invece di Paradise.
Ma io voglio conoscerlo questo, no? Questo è l'Uerda Jankovic del country, che è questo?
Praticamente. Ed è, la parodia si riferiva a cosa? Al famoso arresto di Tim McGraw e Kenny Chesney nel giugno del 2000, quando hanno rubato quel cavallo.
Allora, se non ricordo male, era successo che Kenny Chesney, per fare lo stupido, si era fatto imprestare, poi aveva più o meno rubato il cavallo della figlia di un vice sceriffo. Allora era nata una lite con un pochino, diciamo così, di resistenza pubblica ufficiale, e Tim McGraw, che era molto suo amico, che era presente, aveva preso le sue difese e era finito di guai anche lui, e le avevano messi dentro una notte. Ovviamente grande scandalo sui tabloid, grande, la notizia era girata, tutti avevano molto ghignato, e da lì poi, per ostentare superiorità e scherzarci sopra, Tim McGraw aveva scritto The Cowboy in Me, no?
E invece è uscita anche la parodia. Adesso, appena finirà la canzone, andremo ad ascoltarcela. Appena finirà la puntata, andremo ad ascoltarcela, perché sono molto curiosa. In ogni caso, torniamo a parlare di Paul Overstreet e di cose serie, perché Paul Overstreet, dicevamo, ha avuto anche una prima vita come cantante.
Sì, ha avuto una prima vita come cantante, e in questa prima vita ha fatto delle canzoni di vario genere. Noi ne abbiamo scelta questa sera una.
Ok, io adesso
Allora, confesso, non ho resistito. Perché, allora, noterete quando poi invece passeremo fra un attimo a parlare un po' meglio del suo collega Don Schlitz di questo duo è stato l'anima, diciamo, più romantica. No, quello che ha scritto,
sì, volevo dire
un po' più
seria però,
anche sentimentale, riflessiva, tutte queste belle robe qua. Paul Overstreet,
diciamo che non parlava tanto di trattori.
Ecco, appunto, Paul Overstreet ha scritto anche canzoni, anche lui anche sentimentali. Poi sentiremo fra un attimo di Gina Bones, che invece è una canzone molto, molto sentimentale, molto seria. Però prevalentemente ha scritto canzoni un po' più scherzose, un po' più scanzonate, anche musicalmente un po' più vivaci, eccetera. E allora mi sembrava rappresentativo prendere anche questa, che delle canzoni che lui ha fatto come interprete è quella che è una di quelle che sono rimaste più famose. È anche una bella canzone musicalmente, ma penso che il successo sia dovuto soprattutto al testo buffo che gli ha dato. E basti ricordare il titolo della canzone è I Think She Only Loves Me For My Willie,
che ovviamente allora, è il suo cane.
Penso che quando ha detto il suo cazzo ha avuto paura.
Ma siamo allora, anche in fascia protetta,
appunto,
non esageriamo.
Penso che lei mi ami soltanto per il mio, io penso che la traduzione più appropriata sia per il mio ciccio, perché può essere nomignolo di persona. È equivalente, perché può essere nomignolo di una persona ma anche non di una persona.
Okay, meno
diciamo,
male che abbiamo quasi finito la stagione, mancano solo poche puntate, perché altrimenti
allora io dico solo che se andate su YouTube per vedere il video, c'è un video amatoriale non ufficiale di questa canzone,
ma crede altro.
La prima immagine che compare è quella del volto di Willie Nelson.
Scusa, vero? Se tu pensi a Willie, l'unico Willie che ti viene in mente è proprio Willie
noi
Nelson.
Sì, ma gli americani no, ti assicuro. Quindi, però adesso lo presenti tu, ti prego.
Allora, questo è Paul Overstreet con la canzone molto impegnata I Think She Only Loves Me For My Willie.
While we were picking in a honky-tonk in Austin, this girl came up and bopped the band around.
said, can we play something for you, darling? Before we give last call and shut this old bar down. Then she asked, can you play me whiskey with her? I turned around and said, boys, kick her off in a. I did my best impersonation for her. And that one performance stole her heart away. But I think she only loves me for my Willie. Something about my Willie turns her on. It's not all that extraordinary, really. It's better than my Haggard and my Joan. It's a little thing and you might think it's silly. You can bet it's always on her mind. I think she only loves me for my Willie. She keeps asking for my Willie all the time. We got in my truck and headed out for breakfast. And I stuck in my Willie CD. You'd have thought that I was driving an Alexis. The way she scooted over and snuggled up to me. I said, honey, can you tell me why you're with me? She thought about it hard and then she said, it's just your personality that gets me. But the naked truth kept pounding in my head. Yeah, I think she only loves me for my Willie. Something about my Willie turns her on. But it's not all that extraordinary, really. It's better than my Haggard and my Joan. Well, it's a little thing and you might think it's silly. June that is always on her mind. I think she only loves me for my Willie. She keeps asking for my Willie all the time. She begged me not to go on the road again. Leave her blue eyes crying in the rain. She swears that these four walls will drive her crazy. If I go out there singing for all the girls that I have loved before again. Oh, I think she only loves me for my Willie. Something about my Willie turns her on. It's not all that extraordinary, really. But it's better than my Haggard and my Joan. It's a little thing and you might think it's silly. You can bet it's always on her mind. I think she only loves me for my Willie. She keeps asking for my Willie all the time. All the time. All the time. She keeps begging for my Willie all the time.
And I get it.
Vabbè, abbiamo anche sentito I Think She Only Loves Me For My Willie di Paul Overstreet.
Allora avrete sentito che non aveva una voce, non ha una voce incredibile, lui ha una voce un po' nasale, no? Per cui probabilmente anche questo ha limitato il suo successo come interprete, non è una voce incantevole la sua, canta intonato, però ha un timbro vocale così abbastanza modesto, il suo talento era soprattutto nello scrivere le canzoni, qui aveva avuto un'ideona comica, se vogliamo, goliardica, altre volte ha avuto idee molto più serie. Adesso ascoltiamo un ultimo pezzo scritto da lui in realtà con un altro songwriter che si chiama Al Gore, ma penso che non c'entri assolutamente niente con il vice di Bill Clinton.
Al
caso di armonemia, ed è una canzone che poi ha avuto un enorme successo nella sua seconda versione, che è quella che è stata registrata poi da quello che sarebbe stato uno dei principali clienti, diciamo così, uno degli interpreti che di più hanno lavorato come interpreti di canzoni che Paul Overstreet avrebbe scritto in coppia con Don Schlitz. Quindi questa canzone la usiamo un po' come ponte verso il resto della puntata. L'autore che ha reso più di ogni altro famosa questa canzone è Randy Travis, che è un interprete la cui fortuna è stata fatta principalmente da canzoni scritte dalla coppia Paul Overstreet.
Ma non svegliamo nulla.
Poi ascolteremo anche Randy Travis. Quest'altra canzone, prima di essere incisa da Randy Travis, è stata incisa da Mel Tillis, che era un cantante country che è stato famoso soprattutto negli anni 60. Era stata una star del country negli anni 60, vorrei dire che è forse anche l'unico cantante country famoso che provenga dalla Florida, parte ovviamente Dan Schiller dei Dashboys, che salutiamo. è uscita nell'85, fatta da Mel Tillis, e poi l'anno dopo è stata rifatta da Randy Travis ed è diventata uno dei due brani che lo hanno lanciato, diciamo così.
E allora sentiamoci Mel Tillis con Digging Out Bones.
Last night I dug your picture out from my old dresser drawer. I set it on the table and I talked to you till four. Read some old love letters right up to the break of dawn. Yeah, I've been sitting at home digging up bones. I went through some jewelry and I found our wedding ring. I put mine on my finger and I gave yours a fling. I crossed this lonely bedroom of a recent broken home. Yet yeah, tonight I'm sitting alone, digging up bones. Digging up bones, I'm digging up bones. Examining things that's better left alone. I'm resurrecting memories of a love that's dead and gone. Yet yeah, tonight I'm sitting alone, digging up bones. Yeah, I looked inside the closet and I found some things in there, like that pretty negligee that I bought you to wear. And I recalled how good you looked each time you put it on. Yet tonight I'm sitting alone, digging up bones. Digging up bones, I'm digging up bones. Examining things that's better left alone. I'm resurrecting memories of a love that's dead and gone. Yet tonight I'm sitting alone, digging up bones. Digging up bones, I'm digging up bones. Examining things that's better left alone.
È anche una canzone con un testo un po' particolare, perché digging a bones vorrebbe dire scavar fuori le ossa, no?
Esatto,
ed
sì.
Ed è una metafora di questo, di quest'uomo che si trova in casa da solo una sera e si mette a crogiolarsi nella nostalgia della sua ex moglie, della sua ex compagna con la quale evidentemente si è lasciato, e allora tira fuori dal cassetto le fotografie, dice faccio quelle cose che sarebbe meglio non fare perché ti fai del male, no? Io stasera mi va di
ma
fare
la domanda
una
faccia... è cosa ci fanno ancora quelle foto nel cassetto? È stata la prima cosa
coraggio,
che fai e le butti via o le bruci?
Non ha avuto il coraggio, evidentemente è ancora per casa dei ricordi, e allora si mette lì a tormentarsi dolcemente con questi ricordi, e dice allora a riesumare queste ossa, no? A tirare fuori queste cose che sarebbe meglio lasciare nel cassetto. Ma
che belle stasera... metafore romantiche nella country music.
Tra l'altro pezzo che nella versione che sarà rifatta da Randy Travis, che è leggermente più lenta, diventa uno dei migliori 10 two-step della storia. E questa sera abbiamo una puntata che per gli amanti di two-step è importante, anche per la prossima canzone che tratteremo, perché adesso ci mettiamo a parlare di Don Schlitz.
Don Schlitz, che è un po' l'anima romantica, l'anima più seria dei due, quella che ha permesso, assieme appunto a Paul Overs, di scrivere negli anni '80 dei pezzi straordinari. Ma prima di incontrare Paul Overstreet, Don Schlitz, invece, mentre Paul Overstreet cercava di fare il cantante, Don Schlitz invece faceva un altro lavoro, Ale.
Allora, in America usa abbastanza che gli studenti universitari, per pagarsi gli studi, facciano anche un lavoro in università, no? Facciano qualcosa di utile. Lui studiava, credo, informatica, tra l'altro negli anni 70, quindi non oso immaginare con che razza di computer, altro che MS-DOS, non so, c'erano computer grandi come degli armadi, immagino, a quell'epoca, ma insomma siamo comunque in America, mi pare, in South Carolina. E aveva un lavoro notturno, perché evidentemente i computer degli anni 70 erano ancora così primitivi che era necessario che qualcuno ne curasse una costante manutenzione notte e giorno perché non si impiantassero, quindi ci voleva qualcuno che tutte le notti stesse lì a programmare, a controllare, a verificare. Lui di notte faceva quella cosa lì, poi di giorno invece si dilettava a scrivere, a cantare, a suonare nei bar, già aveva questo hobby, diciamo così, di scrivere le canzoni. Poi lui a un certo punto, a soli 23 anni, attenzione, vero? Stiamo parlando di un ragazzo praticamente.
Allora, aspetta un attimo, perché prima di dire che canzone ha scritto, bisogna spiegare un po'. Cioè, se qualcuno immagina quelle 10 canzoni che hanno fatto la storia della country music, no? Pensi magari a Mama Tried,
sì.
Pensi a una, che ne so, Walk the Line di Johnny Cash,
sì, sì, certo.
Pensi a tutti questi pezzi che hanno fatto la storia della country music. Questa è una di quelle.
Sì, direi che proprio se prendi, hai ragione, sono d'accordo con te, una decina di canzoni emblematiche proprio della storia, questa ci sta, ci deve stare. Tra l'altro è la canzone per definizione di uno dei grandi degli anni 70-80, che è Kenny Rogers, quindi è per vari motivi una canzone molto rappresentativa, e vorrei anche dire che è una delle canzoni country con il testo più bello mai scritto, secondo me più particolare, più affascinante. È una,
ma guarda, che quello che diciamo la prima parte del ritornello della canzone è diventato anche un modo di dire,
sì, certo,
nel modo comune della
cultura popolare americana,
quindi
ha fatto la storia in vari modi.
Esatto.
È una canzone che lui ha scritto da ragazzo, che tra l'altro è impressionante perché è una canzone quasi filosofica sul senso della vita, e lui l'ha scritto quando ancora la sua vita era bella giovane, insomma, quindi è ancora più sorprendente al di là dell'aspetto prettamente musicale, no? Cioè, questo aspetto.
Vabbè, ormai l'avranno
letterario.
Capito i nostri ascoltatori.
E stiamo parlando di The Gambler.
The Gambler, assolutamente.
La canzone che lui scrive, comincia a proporre in giro. Noi in queste puntate sui songwriter vi abbiamo raccontato più e più volte del fatto che un songwriter, anche quelli famosi in realtà, spesso scrivono una canzone senza avere la minima idea del cantante al quale la daranno a cantare, poi mandano in giro, se sono importanti hanno uno staff, se sono giovani spiantati come era lui, vanno in giro loro per Nashville a cercare qualcuno che sia disposto a cantarla. Lui aveva trovato prima un interprete non particolarmente celebre che l'aveva registrata e l'aveva pubblicata, ma non se l'era fondamentalmente
precisamente
tirata nessuno.
Bobby Bear
l'aveva fatta uscire, ma non se l'era filata nessuno.
Sì.
Nel 77, mi pare. Poi
ci ha provato Don Schlitz.
Ci provo io. Allora, Don Schlitz, come dicevamo prima, non ha una gran voce, non è un personaggio che aveva nel suo destino quello di diventare un grande interprete, perché non aveva questa presenza scenica, non aveva una voce particolarmente bella, non aveva nessun talento particolare come interprete, però ci ha provato. Forse si rendeva conto di aver per le mani una gran canzone, cioè, invece di darla a qualcuno faccio io, la pubblica lui, e anche lì
canzone che è arrivata al posto numero 65 nella classifica americana.
Allora, per essere una canzone di un nessuno è anche tanto, voglio dire, no? Perché evidentemente,
però non abbastanza, diciamo che se lui non fosse finita lì la storia, adesso noi non saremmo qua a parlare del uno dei più grandi successi della storia della country music.
Sì, tra l'altro è partita in sottofondo, proprio,
ecco,
sentito
sembra
proprio,
quasi fatta apposta
la Digging Up Bones, che sarebbe stata
ma
con
un po' la facciamo sentire bene.
Allora,
poi succede che
nel 78 non uno, ma due giganti della country music si accorgono di questa canzone che evidentemente gira negli ambienti, e uno è Johnny Cash, scusate se no, che la pubblica anche lui, cioè la canzone esce anche in un album di Johnny Cash nel 78,
nell'album, sì, Gone Girl. Però anche lì,
stranamente,
diciamo che non fa questo,
sì, strano,
botto.
Perché comunque, voglio dire, era Johnny Cash, e che tra l'altro c'ha questo vocione baritonale,
ma
anche
sai, quando una canzone viene inserita in un disco senza uscire come singolo, senza promozione, non fa il botto.
L'altro pezzo grosso che ne siete
però fatto, arriva Kenny Rogers.
Kenny Rogers, che tra l'altro la inserisce in un album che intitola proprio The Gambler, quindi invece Kenny Rogers punta molto su questa canzone, e a quel punto botto tremendo, perché nella versione di Kenny Rogers
raggiunge il posto numero uno nella classifica country, e addirittura entra nella classifica pop, in un tempo, quello di fine anni 70, dove questi crossover non è che succedevano proprio più di tanto, sì. Perciò è una specie di quasi miracolo che la canzone di Kenny Rogers sia finita nella classifica pop.
Anche perché, contrariamente a molte altre successe di Kenny Rogers, che erano essi stessi dei crossover, cioè erano come genere, no? Non so, anche Islands in the Stream,
sì,
erano delle,
esatto,
canzoni country, ma molto pop, un po' disco. Questa era proprio una canzone country al 100% tradizionale.
Assolutamente.
Quindi
canzone
non era il genere che l'aiutava.
E album, anzi, perché comunque proprio l'album a dargli questa possibilità gli fece vincere pure il Grammy nel 1980 per Best Male Country Vocal Performance.
Grazie proprio a questo The Gambler. Quindi, insomma, è un pezzo di storia, diciamo, no? È un pezzo di storia. Io direi a questo punto ci ascoltiamo The Gambler, e poi quando torniamo raccontiamo anche un attimo di cosa parla questa canzone.
Spieghiamo un po', sì, perché è veramente un testo straordinario. Allora, questo è Kenny Rogers, The Gambler.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. His face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for count when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal's done.
Però voi immaginatevi questo ragazzetto di 23 anni che torna a casa, perché lui, allora, Don Schlitz all'inizio della sua carriera era così appassionato nel questa cosa, scrivere le canzoni, che aveva fatto amicizia con un songwriter più esperto, un professionista, a differenza di lui, uno che aveva qualche anno di più, che si chiamava Bob McDill, che lavorava per i grandi, scriveva le canzoni per Don Williams e avrebbe scritto tra l'altro Gone Country di Alan Jackson, e andava da lui a farsi dare consigli, era il suo mentore, diciamo, no? E una sera, tornando a casa a piedi dall'ufficio di questo suo amico Bob McDill, gli viene in mente questa canzone. Allora si la fissa nella testa, arriva a casa e con la macchina per scrivere, immaginate,
vabbè, insomma, stiamo parlando 78,
clicchete, clacchete, clicchete, clacchete, scrive questa canzone qui, incredibile.
Una canzone che è veramente strana. Tra l'altro, adesso non so quanti di voi giochino a poker, io sono una giocatrice di poker, e quando leggi queste frasi, che è una metafora, usando il poker come metafora per la vita.
Sì, perché The Gambler sarebbe il giocatore d'azzardo, no? Il protagonista di questa canzone dice: io viaggiavo nella notte in questo treno che andava in nessun posto, e a un certo punto mi si avvicina questo giocatore d'azzardo che mi dice: ragazzo, io sono uno che nella vita, no, si è guadagnato da vivere praticamente sapendo indovinare che carte aveva in mano la gente solo guardarli negli occhi, per cui guardo negli occhi te e vedo che tu sei a corto di assi, quindi se non ti offendi ti do qualche consiglio, tu in cambio mi dai un goccio del tuo whisky, e dice, e tra l'altro si è finita la bottiglia in realtà, e io ti spiego un po', perché dice: se vuoi giocare il gioco della vita devi giocare bene, no? E allora gli dà queste massime, no, questa filosofia di vita, e gli
proprio
dice,
una metafora col poker,
devi sapere quando tenere le coperte, sarebbe, no, le carte,
quando più che altro quando tenerle in mano,
sì, sarebbe quando non farle vedere, insomma,
non proprio, nel senso hold them vuol dire giocare, vuol dire continuare a giocare, fold them invece vuol dire buttarle
giù,
e lasciare il gioco, in poche parole.
Infatti, quindi devi sapere quando andartene, ma camminando, e quando invece correre via, quindi lì probabilmente perché hai barato, immagino, no? Poi cioè, non conti mai i soldi all'inizio quando ti siedi al tavolo, perché ci sarà tutto il tempo di fare i conti alla fine quando i giochi sono fatti.
Esatto.
È la metafora della vita, no? Praticamente è bellissima questa cosa qua, secondo me. Io ricordo che quando abbiamo festeggiato il primo anno di vita di Country Nation alla serata del blocco musical di Alessandro Boer, abbiamo messo alcuni pezzi scelti da noi, e tra questi c'era proprio The Gambler nella reinterpretazione di Blake Shelton. È un pezzo proprio che non può mancare quando ne scegli pochi, come dici tu prima, Betty. E poi da lì in poi Don Schlitz si licenzia, diciamo, dal suo lavoro notturno che non gli serve più, perché questa canzone diventa così famosa che lo mantiene praticamente, e comincia a fare di professione il songwriter. Noi facciamo sentire almeno un altro pezzo scritto solo da lui, poi passiamo alla parte della sua carriera fatta in coppia con Paul Overstreet, ed è un pezzo portato che è stato uno dei numeri uno in classifica del
quel duo madre figlia,
incredibile duo madre figlia che c'è stato anche questo nella storia
di cui abbiamo parlato recentemente, proprio un paio di settimane fa,
nella nostra puntata sul 1° maggio, no?
Abbiamo parlato, questi sono The Jazz.
Sono un po' un caso strano, perché già un duo femminile nel country non è una cosa.
Ma poi madre e figlia.
Poi madre e figlia è veramente un caso unico nella storia, non credo solo della country music, ma proprio della musica in genere, direi. Questa canzone qui delle jazz è un'altra canzone degli anni 80. Le jazz, ricordiamole, sono proprio un pezzo di storia degli anni 80 dei country, proprio. Ed è una canzone che è stato il loro nono numero uno in carriera, in classifica, nella US Billboard Hot Country Singles nel luglio del 1987. Quindi torniamo di nuovo su
famoso 1987,
io ricordo
anno
che
domini.
Anche la canzone di Riba con cui avevamo aperto la puntata era dell'87, quindi sono già due. Qua nell'87 questi due hanno cambiato la storia del country, mentre altre cose hanno portato al primo posto in classifica queste canzoni qui, che è arrivata al primo posto in classifica scalzando All My Exes Live in Texas di George Strait.
Io adesso più iniziamo a parlare, più sto quasi pensando che loro due siano stati i salvatori del country.
Ma sai che è vero, perché diciamo spesso che come
quando
interpreti
negli anni 80 sì, c'è stata questa crisi assoluta, poi dopo a fine anni 80 sono arrivati
Garth Brooks, Revista,
esatto, però io penso che siano stati proprio loro a pavimentare la strada per poi far arrivare in questa ondata di grandi artisti nella fine degli anni 80 e riportare in auge il country.
Guarda, ci pensavo proprio prima venendo qui in radio, Betty, proprio questa cosa qui che hai detto tu, perché in effetti noi ricordiamo molto spesso che in quegli anni difficili, negli anni 80, il country è sopravvissuto grazie ad alcuni interpreti, agli Alabama, no? Anche Riba, eccetera. E accanto a questi interpreti che in pochi hanno tenuto accesa la fiammella del country in quegli anni bui, ci sono stati anche dei songwriter, e più di ogni altro probabilmente proprio la coppia Paul Overstreet e Don Schlitz. Ma questo pezzo qui è scritto solo da Don Schlitz, e adesso ce lo sentiamo e poi passiamo a parlare del loro lavoro in coppia.
E allora questi sono The Jazz con Know Where I'm Going.
I got my reservations, and I got one for you. The trains are leaving just after dark. There's always room for a loving heart. I know where I'm going. Don't you want to come too? I know my destination. It's all waiting for me. I got no hesitation, that's what I want to be. By the time that the sun comes up, I'll be drinking from a loving cup. I know where I'm going, don't you want to come too? Don't you want to come, don't you want to ride, don't you want to be there by my side?
We'll be right back. bells are ringing. Let the spirit move you, spirit move you, yeah.
E questi erano The Jazz con Know Where I'm Going. Adesso che abbiamo un po' raccontato chi sono Paul Overstreet e chi sono Don Schlitz, iniziamo un po' a capire perché da quando è iniziata questa puntata di Country Nation noi continuiamo a dire che questa sono la coppia che ha cambiato la country music.
E come preannunciato lo facciamo sentire, facendo sentire un pezzo del 1987, pezzo che loro è il pezzo che avvia la loro collaborazione, il loro primo successo di coppia. Questo pezzo andò così bene che da lì in poi loro dissero: beh, ma continuiamo a scrivere canzoni insieme, perché
e
funzionano.
Che canzoni?
Sì, questa qui l'avevano data a Tanya Tucker, che in quegli anni lì, adesso diciamo un nome così del passato, ma alla fine degli anni Ottanta era un nome molto grosso nel country, e la canzone si chiama I Won't Take Less Than Your Love, non mi accontenterò di niente di meno del tuo amore, è una canzone che la sentirete adesso, se non la conoscete già, è un bellissimo two-step, anche questo io l'ho detto stasera per gli amanti del two-step, veramente sono di quei pezzi pazzeschi, e da qui in poi loro sono rimasti insieme per alcuni anni a lavorare a pezzi come questo qui, diciamo.
E allora questo è Tanya Tucker con Paul Davis, I Won't Take Less Than Your Love.
How much do I owe you, said the husband to his wife, for standing beside me through the hard years of my life. Shall I bring you diamonds? Shall I buy you furs? Say the word and it's yours. And his wife said, I won't take less than your love, sweet love. No, I won't take less than your love. All the riches of the world can never be enough. And I won't take less than your love. How much do I owe you, to the mother, said the son, for all that you taught me in the days when I was young? Shall I bring expensive blankets, cast upon your bed, and a pillow for to rest your weary head? And the mother said, I won't take less than your love, sweet love. No, I won't take less than your love. All the comforts of the world could never be enough, and I won't. How much do I owe you, said the man to his Lord, for giving me this day and every day that's gone before. Shall I build a temple? Shall I make a sacrifice? Tell me, Lord, and I'll pay the price. And the Lord said, I won't take less than your love, sweet. No, I won't take less than your love. All the treasures of the world could never be enough, and I won't take less than your love. I won't take less than your love, sweet love. No, I won't take less than your love. All the treasures of the world never be enough, and I won't take less than your love. No, I won't take less than your love.
Eh sì, un'altra bella canzoncina.
C'era anche Paul Overstreet che cantava di cori di questa canzone interpretata da Tanya Tucker. E adesso passiamo a parlare di uno dei big two, dei due grandi successi, dei due massimi successi di questa coppia, che è il successo che segna la loro carriera, ma anche quella di Randy Travis.
Randy Travis, sì, è uscito nel marzo 1987, è strano.
Sempre, guardate, questa è una puntata sul 1987, è incredibile.
Potremmo chiamarla Songwriters, Don Schlitz e Paul Overstreet, a.k.a. 1987.
Randy Travis era da un po' che ci provava, no? Dai primi anni 80, però la cosa curiosa è che lui, questo giovane cantante gospel in origine, no, della North Carolina, gli avevano sbattuto molte porte in faccia nelle case discografiche perché gli dicevano: no, caro, tu sei troppo country. Adesso negli anni 80 qua il country non funziona più, non vende più, non piace più, e tu fai proprio musica country alla vecchia maniera e qua non vendi. E gli avevano detto molti no in faccia, e lui esplode proprio nella seconda metà degli anni 80 grazie a pezzi come quello che sentiremo.
Grazie
fra
a
poco.
Pezzi come quello, sì. Questa canzone è appunto uscita nel marzo 1987, è il primo singolo estratto dal suo disco Always and Forever ed è diventato il terzo numero uno di Randy Travis nella classifica country. Oltre appunto ad avere avuto successo di classifica, questa canzone ha pure vinto un Grammy come miglior canzone country
e anche
un Academy of Country Music Awards per canzone dell'anno.
Un discreto successo. C'è chi sostiene che con questa canzone qui Randy Travis ha inaugurato il cosiddetto neotradizionalismo, cioè ha fatto tornare di moda, non per tutti i palati, ma per coloro ai quali piaceva questa sfumatura qui, la musica country che si rifaceva alla tradizione, cosa che poi avrebbe avuto il suo campione, il suo portabandiera di lì a pochissimi anni in Alan Jackson. Però in realtà l'inizio molti lo individuano nel successo di questa canzone nell'87 di Randy Travis.
E allora ascoltiamoci in silenzio e in
religioso silenzio,
in preghiera,
il titolo.
Questa straordinaria Forever and Ever, Amen.
You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now. This love that I feel for you always will be. You're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever. Talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever. Time takes its toll on the body, makes the young girl's brown hair turn gray. But honey, I don't care, I ain't in love with your hair. And if it all fell out, well, I'd love you anyway. They say time can play tricks on memory, make people forget things they knew. It's happening to me. I've already forgotten every woman but you. Oh darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long
But just listen to how this song ends. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever.
Adesso, se osi dire un'altra volta che le voci nasali non sono belle...
questa è l'eccezione.
Perché non lo so io.
La bellezza di questa canzone. Ma l'anno scorso l'avevamo fatta sentire rifatta in coppia con Zac Brown.
Con Zac Brown, sì.
Beh, finisce questo 1987 d'oro per questa coppia, Don Schlitz e Paul Overstreet, con questo mega successo di Forever and Ever, Amen. E l'anno dopo...
Nel 1988... escono con un'altra canzone, una canzone che in realtà quest'anno abbiamo già fatto sentire.
L'abbiamo fatto sentire nella nostra puntata dedicata alle canzoni che sono country e voi non lo sapevate. E infatti ridevamo un attimo fa con Betty, perché se voi andate sulla pagina Wikipedia dedicata alla canzone When You Say Nothing At All, vi dicono, è una canzone
di Ronan Keating. In realtà, poi sotto, ma è una voi, cover.
Ma voi, ascoltatori Country Nation, ben sapete che questa nasce come una canzone country, uno dei grandi successi di Paul Overstreet e Don Schlitz.
Cosa che non sapevate, appunto, però che era stata scritta da Paul Overstreet e Don Schlitz.
E loro inizialmente l'hanno data da incidere a un cantante discretamente famoso, Kate Whiteley, che ha avuto in questa canzone il suo più grande successo. Poi ha avuto diversi pezzi in classifica, non era un signor nessuno, però insomma non è proprio una primissima fila della country music.
Però è arrivata prima in classifica comunque, nella classifica
canzone
country.
Era piaciuta già al primo giro. Allora noi la canzone di Kate Whiteley ve l'abbiamo già fatta sentire in primavera.
Quella di Ronan Keating, ci rifiutiamo.
Ve la risparmiamo. Però famosissima, perché quella di Ronan Keating aveva fatto tornare famosa soprattutto qui in Europa questa canzone, dove la musica country nei primissimi anni 90 non spaccava mica ancora tanto, perché era una colonna sonora del film Notting Hill.
Tanto nel frattempo sotto c'è ancora The Gambler.
Sì, stasera sì. The Gambler a manetta in loop proprio. E poi nel 1994 arriva di nuovo una cover di questa canzone, fatta da una cantante che fino allora non aveva avuto successi mostruosi, perché cantava più che altro bluegrass, quindi lavorava in una nicchia, diciamo. E si trattava di Alison Krauss. Alison Krauss, con la sua band Union Station, aveva fatto un album di tributo a Kate Whiteley. Quindi aveva rifatto tutte le canzoni più famose di questo Kate Whiteley, le aveva rifatte, tra le quali ovviamente questa, che era la più famosa di tutte.
Tra l'altro noi diciamo di qua e di là, però in realtà Kate Whiteley per questa generazione di cantanti invece
era qualcuno.
Perciò lei ha fatto questo disco, appunto, e con la versione sua di When You Say Nothing At All ha raggiunto la posizione numero 3 nella classifica country americana.
Quindi direi che questa canzone, per la terza volta, perché già c'era tornata su con la cover di Ronan Keating, inutile negarlo, insomma, per la terza volta torna in cima alle classifiche.
Oddio, quella di Alison Krauss è stata uscita 5 anni prima di quella di Ronan Keating, però...
Certo, giusto, hai ragione, questa è la seconda volta, poi quella tornerà...
Quella di Ronan Keating è stata a fine degli anni 90, che ricordiamolo era la colonna sonora, la canzone che proprio era la colonna sonora di Notting Hill, che è il film che ovviamente ha fatto conoscere questa canzone in tutta Europa.
Questa canzone torna in classifica anche grazie a un fenomeno, lo ricordavi tu qualche puntata fa, Betty, no? Di passaggio in radio non sollecitato, nel senso che la casa discografica non l'aveva spinto perché non si aspettavano, no? E sono stati gli ascoltatori e i DJ spontaneamente a volere questo pezzo in radio.
Che è un po' quello che succedeva una volta, perché adesso ci sono le case discografiche che comandano, infatti
manovrano.
Adesso, a parte le nostre radio come questa, per esempio, come Radio Popolare Verona, che è una radio ancora indipendente, quindi quello che... sceglie di mettere non è spinto dalle case discografiche, ma è spinto solamente dai DJ che...
Senti cosa è partito sotto, intanto. E stasera proprio, perché noi poi spesso pezzi di Paul Overstreet e Don Schlitz li mettiamo come sottofondo, e stasera proprio ci siamo. Tra l'altro, quando questo pezzo torna in classifica, Alison Krauss non aveva mai avuto un pezzo alto in classifica, essendo appunto una cantante bluegrass che non era mainstream, insomma. E lei dice in una intervista poi al Los Angeles Times, dichiarò, io proprio non sapevo come reagire, perché non sapevo neanche cosa voleva dire avere un pezzo in classifica. Mi dicevano, ehi, it's charting, cioè sta andando su in classifica. E noi rispondevamo, Cioè come non eravamo sconvolti.
Ma di cosa stai parlando? Ecco, stavamo parlando di questa canzone, appunto. Allora, sentiamoci. Abbiamo sentito quella di Kate Whiteley l'altra volta. Ronan Keating l'avete già sentita mille volte. Facciamo sentire quella di Alison Krauss. Questa è When You Say Nothing At All.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never.
Questa era la straordinaria voce, la bellissima, bellissima voce di Alison Krauss.
Che poi ritroveremo nel duetto con Brad Paisley. Sono queste le due cose che l'hanno resa famosissima al di fuori della cerchia del bluegrass, no? Con questa e la Whiskey Lullaby con Brad Paisley.
Ascolta, siamo adesso, siamo in fondo e finalmente possiamo parlare di un altro grande artista di cui finora, e non riesco a capire come mai,
non c'era mai capitato di parlare, il Ray Charles della country music.
Cioè, uno, adesso io non so, probabilmente ce ne saranno anche altri così, ma di superstar del country cieche non ce ne sono.
Tra l'altro credo che come Ray Charles lui suona anche il piano.
Lui suona proprio, anche
cioè,
il piano,
è veramente Ray Charles della country.
E stiamo parlando di Ronnie Millsap,
che forse qualcuno ricorderà per Smokey Mountain Rain, che è la sua canzone più famosa, ma lui in realtà è uno che ha avuto un successo mostruoso, adesso un po' dimenticato, soprattutto qui da noi, diciamo in America.
Però gli anni 70 e gli anni 80 erano i suoi
super campione. Lui ha vinto 6 Grammy e ha avuto 40 numeri 1 in classifica, cioè è veramente un fuori classe.
Assolutamente sì. E allora, di Ronnie Millsap, questa sera vogliamo farvi sentire la canzone Houston Solution. Houston Solution è il secondo singolo dall'album Stranger Things Have Happened del 89, quindi stiamo parlando forse gli ultimi grandi successi di
della coppia, una delle ultimissime canzoni, perché come abbiamo detto poi dagli anni 90 le loro strade si separano, no? Quindi concludiamo proprio con questo, che è uno degli ultimi trionfi di questa coppia.
E allora noi vi salutiamo,
ci troviamo venerdì prossimo
con una puntata ci spostiamo dall'America,
c'è caldo,
saliamo leggermente, andiamo in Canada,
è sempre America, Betty, ti ricordo,
non è Stati Uniti, non rompere le scatole,
andiamo vi portiamo con noi in Canada
per la puntata di dedicata totalmente ai cantanti country canadesi. Allora vi salutiamo, ciao e grazie per essere stati con noi.
Ciao.
I've got some friends down in Houston who know me quite well. They'll be more than happy to put me up for a spell. I can hang out or hide out, whichever I choose. And they won't ask me questions about why I've got the blues. I've got a Houston solution in mind. All it takes is a call on the telephone line, and I can leave all these problems in Nashville behind. I've got a Houston solution. Troubles will follow and find you someday. There's no use to argue, 'cause he's probably right. But I've run out of options and I'm leaving tonight. I've got a Houston solution in mind. All it takes is a call on the telephone line, and I can leave all these problems in Nashville behind. I've got a Houston in mind. I've got a Houston solution in mind. I've got a Houston solution.